Buongiorno, un buon anno lo auguro anche io. Siamo nel 2020, lo sappiamo, ce ne siamo accorti. Come è passato questo 2019? Veloce? Abbastanza veloce, è vero. Siamo già nel 2020 e il 2019, non so per voi, ma per me, ma credo anche per voi, è passato veramente velocemente, è stato un attimo. E se non fosse per il calendario che abbiamo, che scandisce i mesi, i giorni, il tempo va avanti in maniera inesorabile, le abitudini, le cose vanno avanti. Già vediamo la pubblicità per l'estate, per la vacanza, già iniziano. Quindi già stiamo a pensare alla vacanza, che cosa faremo quest'anno nella vacanza? È un susseguirsi. Abbiamo tanti impegni, abbiamo tante cose da fare. Non sto parlando del lavoro o della famiglia, ma proprio i ritmi, il ciclo della vita. Adesso è diventato più ansioso, più frequente, ci sono tante cose da fare, tanti impegni, forse alcuni anche superflui che neanche ci occorrono, ma tutte queste cose però fanno sì che il tempo va avanti in maniera inesorabile e ci troviamo forse a fare le stesse cose nella stessa maniera e forse perdendo anche l'entusiasmo di farle. Il passo che vorrei vedere insieme a voi invece parla proprio del nostro tempo. Parla del nostro tempo futuro, ma soprattutto di come è vivere il tempo presente. E parla di una profezia, e si trova questa profezia in Marco 13. Non vi dico ancora i versetti, così possiamo intanto prendere Marco 13. Noi vedremo una parte di questo discorso, perché questo è un discorso che è intitolato il discorso sul Monte degli Ulivi, è un discorso che Gesù fa ai suoi discepoli sul Monte degli Ulivi. Questo discorso noi lo ritroviamo nei Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca. Lo stesso discorso è riportato in questi tre Vangeli. È scritto che Gesù usciva dal Tempio. All'epoca il Tempio era quasi terminato, cioè quasi, era nel suo massimo splendore, fu terminato nel 64 d.C. Era immenso, era un tempio veramente grande. Il cortile misurava come 5 campi da calcio, il cortile esterno. Poi aveva il tempio vero e proprio, che era una piattaforma, che era alto circa 50 metri, circa un palazzo di 16 piani. Ma era qualcosa veramente di immenso, era qualcosa di bello, era adorno di pietre, di lamine d'oro. E così, uscendo da questo tempio, questa cosa immensa, i discepoli fanno questa domanda a Gesù, dicono: Maestro, guarda che pietre, perché era adorno di belle pietre, e guarda che edifici. E Gesù gli disse: vedi questi grandi edifici? Versetto 1 e 2. Non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Allora molto probabilmente i discepoli, ma credo anche noi, se eravamo lì, rimasero un po' scossi da questa risposta. Dice: come, è una cosa così grande, come è possibile? Al punto che, arrivati, come dice questo capitolo, nel Monte degli Ulivi, che il Monte degli Ulivi è di fronte al Tempio, quindi stavano seduti sul Monte degli Ulivi e vedevano il Tempio davanti a loro, erano talmente scossi che hanno voluto riprendere il discorso. E allora continuano a fare delle domande a Gesù e gli dicono: ma dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno in cui tutte queste cose saranno per compiersi? E allora Gesù risponde a queste due domande. Sono due domande che anticipano i tempi futuri. Questo è un capitolo che ci sono tante domande. Ci sono i quando, i perché, e poi vedremo anche i come. Ma Gesù adesso risponde alla prima domanda, dice: quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose stanno per compiersi? Gesù risponde a questi tempi, lo possiamo vedere velocemente, dai versetti che vanno dal 5 al 13. E sono: quando accadranno queste cose? Gesù dice: quando udrete guerre e rumori di guerre, quando vi saranno terremoti in vari luoghi, quando vi saranno carestie, quando aumenterà la persecuzione. Allora, dice, quelle saranno il principio dei dolori, quello sarà l'inizio in cui io torno, sarà l'inizio. Oltre ai tempi, Gesù va avanti, dice, poi ci saranno anche dei segni, e questi segni Gesù ne parla dal versetto 14 al versetto 30, ed è scritto che un capo politico si metterà seduto sul tempio, ci sarà una grande tribolazione, ci sarà la mutazione dell'universo, i segni del cielo, e poi ci sarà il ritorno di Gesù sulla terra. Ma resta un'altra domanda che i discepoli avevano fatto. E quando? Quando Gesù ritornerai tu? E noi su questa risposta che vogliamo vedere insieme, vogliamo meditare il nostro passo oggi e vogliamo leggere insieme Marco 13 dai versetti 32 a 37. E Gesù risponde a questa domanda, al quando, dicendo quanto a quel giorno o a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. E poi Gesù aggiunge, ma state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. È come un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito e comandando al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera o a mezzanotte o a cantare del gallo o la mattina, perché venendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quel che lo dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate, dice Gesù. I discepoli erano confusi perché pensavano un po' in maniera errata che tutte queste cose che noi abbiamo letto, la distruzione del Tempio, il segno dei tempi, i segni veri e propri, che corrispondeva al giorno del Signore, sarebbero avvenuti tutti insieme, tutti nello stesso momento. Noi sappiamo, ne sappiamo un po' di più dei discepoli invece, che la distruzione del Tempio è avvenuta nel 70 d.C., ma il ritorno del Signore noi lo stiamo ancora aspettando e deve ancora avvenire, e noi siamo vicini a quel tempo, cari fratelli. Per rendere un po' giustizia però a questo passo, noi dobbiamo dire che queste profezie Gesù le stava dicendo al popolo di Israele, erano rivolte principalmente al popolo di Israele, perché sapete, gli ebrei sapevano bene che cosa significasse il giorno del Signore. Il giorno del Signore per loro era una cosa molto chiara, molto certa. Sarebbe stato il giorno in cui Dio sarebbe tornato sulla terra per compiere il suo giudizio. Quello era il giorno del Signore. Sapete, di questo giorno è talmente certo del ritorno del Signore che già i profeti nell'Antico Testamento ne parlavano. Ne parlava Isaia 700 anni prima della venuta di Gesù. Volevo solo farvi vedere, queste sono le profezie dell'Antico Testamento che parlano del secondo ritorno di Gesù o del giorno del Signore. Ne parla Zaccaria, ne parla Malachia, ne parla Ezechiele, ne parla Isaia. E nell'Antico Testamento le profezie riguardo alla seconda venuta di Gesù sono in numero maggiore che non di quelle della prima, pensate. Ma anche nel Nuovo Testamento è pieno di versetti, ci sono tanti versetti che parlano del ritorno del Signore, della seconda venuta del Signore. Non li leggiamo tutti, ma sono veramente tanti. C'è la testimonianza di Giovanni Battista, che quando ha annunciato la venuta del Signore, lui stava parlando anche della seconda venuta del Signore. Ne parla Gesù stesso. Gesù stesso parla del suo ritorno e lo fa in Giovanni 14, 2, 3, se lo vogliamo leggere insieme. Giovanni 14, 2, 3 è scritto: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Ne parlano tutti i profeti, ne parla Paolo, ne parla Pietro, parlano tutti del ritorno del Signore. Ne parlano gli angeli, che resero testimonianza quando venne Gesù sulla terra. Gli angeli hanno reso testimonianza del suo ritorno, e in Atti 1:11 è scritto: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». E poi abbiamo il libro di Apocalisse, che parla di un'intera profezia del ritorno di Gesù. Il fatto della seconda venuta di Cristo è stabilito, è certo. Cari fratelli, è questione di tempo. E anche se il passo, è vero, parlava agli ebrei, Gesù stava parlando agli ebrei, ma il fatto che Gesù ritornerà avrà un impatto sul mondo, avrà un impatto sull'intera umanità, avrà un impatto sulla Chiesa, su noi, perché è scritto che la sua Chiesa al suo ritorno sarà rapita in cielo, avrà un impatto per gli ebrei, perché gli ebrei si convertiranno poco prima, e avrà un impatto anche per chi non crede in Gesù, perché saranno giudicati. E infatti Gesù conclude questo passo, dice: quel che io lo dico a voi, lo dico a tutti, lo dico a tutti. E allora la cosa che accomuna questi tre stati, la Chiesa, il popolo di Israele, il mondo, è una parola che io vorrei riflettere insieme a voi. La parola è vegliate, è vegliate. Noi ora, oggi, in questo momento, in questa epoca, siamo chiamati a vegliare, perché Gesù lo ha detto: vegliate, vegliate. E allora il passo di oggi ci illustra l'atteggiamento corretto nell'attesa del ritorno di Gesù. Vegliate. Gesù ci chiama a vegliare. E lo fa con questa parabola di questo padrone che era assente da casa, e ribadisce l'invito ai suoi servi ad essere sempre costantemente vigili e obbedienti al compito assegnato. E allora, prima di mettersi in viaggio, il padrone di casa affida ai suoi servi la responsabilità dell'andamento della casa, dando a ciascuno il proprio compito, ed ordina al portinaio che controlla l'accesso alla casa di vegliare. Gesù utilizza questa parabola per ricordarci anche a noi che dobbiamo vegliare. È un passo questo in cui tutti hanno la responsabilità di vegliare, tutti, tutti quanti, indistintamente. E come ho detto, questo è un passo di domande, è un passo che ci sono molte domande, però se avete notato una cosa in questo passo, che i discepoli dicono: ma quando? E Gesù invece risponde: perché? Non so se l'avete notato. Vegliate, dice, e lo ripete per tre volte, perché non sapete quando viene il padrone di casa. Vegliate perché? È come se Gesù volesse far notare, volesse farci notare dalle sue parole, cari fratelli, che la cosa più importante per noi oggi non è tanto sapere quando verrà, ma la cosa più importante per noi, cari fratelli, è come saremo noi quando Lui ritornerà, e come saremo noi in questa attesa, in questo momento, e come vivremo questa attesa. E allora questo vegliate ci salva da due pericoli. Io credo che noi rischiamo di vivere due pericoli in questa attesa. Il primo pericolo che noi rischiamo di vivere è vivere nell'indifferenza, nella superficialità circa il ritorno di Cristo. È una cosa che non ci pensiamo, che non fa parte della nostra vita. Chissà quando ritornerà, ma ritornerà. Ma invece questo Gesù ci ricorda di vegliare, cioè Tenete gli occhi aperti, Gesù ci sta dicendo. In particolare fate attenzione perché, cari fratelli, noi non lo sappiamo quando tornerà. È scritto in Matteo che quel giorno, e dice, come fu i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, e così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo. E la venuta di Gesù sarà un fatto improvviso, inaspettato. Noi in qualche misura diamo un po' per scontato che il Signore invece non torni ora, ma questo avviso di Gesù invece ci sta dicendo proprio l'opposto, ci sta dicendo vegliate. E ci sono oggi dei cristiani, degli insegnamenti che dicono che prima del ritorno di Cristo dovrà essere ricostruito il Tempio, dovremmo vedere il Tempio ricostruito, dovremmo vedere ripristinati i sacrifici, dovremmo forse rivedere l'Anticristo che rappresenta l'abominazione della desolazione che sarà seduto sul Tempio. Ma molto probabilmente non sarà così. Perché noi non sappiamo quando avverranno queste cose. Molto probabilmente queste cose avverranno nel momento della grande tribolazione o nel momento della tribolazione. Ma noi sappiamo invece che la Chiesa, la sua Chiesa, sarà rapita in cielo prima della grande tribolazione. E quindi se noi aspettiamo questi segni, probabilmente non si avvereranno quando noi saremo su questa terra, perché molto probabilmente si avvereranno nella grande tribolazione. Prendiamo prima Tessalonicesi 4, 16, 17. Il ritorno di Gesù sarà in due tempi ben distinti. Prima il Signore rapirà la sua Chiesa in cielo e poi dopo un periodo di tempo Lui metterà piede sulla terra. E in prima Tessalonicesi 4, 16, 17 descrive quel momento, perché il Signore stesso con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E noi saremo rapiti, la sua Chiesa sarà rapita e incontrerà il Signore in cielo, è scritto. Cari fratelli, il rapimento della Chiesa, il ritorno di Gesù, è un evento che non è, è una situazione che non è condizionata a nessun evento, non dobbiamo aspettarci niente prima, se non è scritto alla diffusione del Vangelo. È un avvenimento, cari fratelli, che può accadere in ogni istante. Anzi, al popolo di Israele aveva dato dei segni. Aveva detto al popolo di Israele, attenzione perché quando vedrete questi segni allora io ritornerò. Ma noi che siamo la sua Chiesa, che saremo rapiti in cielo, non dobbiamo aspettarci dei segni particolari. Se non i tempi in cui viviamo. Gesù ha detto, quando udrete guerre e rumori di guerre, quando vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie, l'aumento della persecuzione. E i giornali e i TV ci danno testimonianza che questi sono i tempi, cari fratelli. Sono questi i tempi. Perché la diffusione del Vangelo sarà graduale e senza manifestazioni straordinarie, ma il ritorno del nostro Signore sarà invece improvviso, impressionante. E allora che cosa possiamo imparare da questa, forse, modo di vivere in maniera superficiale, attendere in maniera superficiale l'arrivo del Signore? Che se noi diamo per scontate alcune cose nella nostra vita, io credo che se diamo per scontate alcune cose c'è il rischio che viviamo queste cose in maniera superficiale. Se noi diamo per scontato che tanto Gesù non tornerà, io credo che anche la nostra vita qua nel presente sarà un po' superficiale, tanto non tornerà. E vivere il nostro presente, fratelli, senza una prospettiva del futuro, senza pensare al futuro, è come vivere il presente senza aspettative, senza aspettarci niente. Ma invece pensando che Gesù può tornare veramente da un momento all'altro, io penso che può cambiare anche il nostro presente, può cambiare la nostra considerazione di come dedichiamo il nostro tempo, di come affrontiamo le prove, le difficoltà, di dare un peso maggiore magari alla nostra vita anche nella Chiesa, alla nostra comunione con il Signore, a dare più responsabilità alla nostra persona rispetto al Signore. È un po' come se io vi dicessi: ti vengo a trovare domani a casa alle ore 16. Io vengo a casa tua domani alle ore 16. Va bene, tu fai tutte le tue cose della giornata normali, forse mezz'ora prima, se lo dico io perché non conto niente, forse mezz'ora prima ti prepari, forse non ci prepariamo per niente, sistemiamo un po' la casa perché alle 16 ho un appuntamento. Adesso però ti faccio un'altra situazione, forse non lo so, così vinci un gioco, vieni estratto e a casa tua viene a trovarti il presidente Conte. Qualcuno dice neanche gli altri. O viene a casa tua il presidente, non lo so, una persona importante, però non ti dice l'ora. E non ti dice l'ora. Come vivi questa attesa? Ti prepari? Forse ti prepari. Forse ti prepari molto prima, perché non sai quando viene. Forse ti prepari il giorno prima, forse lo dirai ai tuoi amici, o lo dirai a tutti, però ti prepari, però pensi a quel giorno. Che dite? Sistemate la casa? Sì, perché viene una persona importante. E allora il passo di oggi ci insegna proprio questo, che Gesù è molto, ma molto più importante dell'uomo più importante che possa esserci sulla terra. E noi come ci stiamo preparando a quell'incontro? Sapete, il significato di questa parola, l'originale di questa parola, vegliare, è essere sveglio, cioè vigilare. Chiaramente lo sta dicendo da un punto di vista spirituale, no? Essere veglio, vigilare spiritualmente. Perché un rischio che questo essere svegli ci protegge non è solo l'indifferenza, ma anche la negligenza. Attendere il Signore Gesù con negligenza è un rischio che possiamo correre anche noi, cari fratelli. E allora Gesù ci dice proprio queste parole: veglia, veglia, attendi il mio ritorno, perché così non cadi nella negligenza. E Gesù fa proprio questa similitudine, dice: come un uomo che si è messo in viaggio e dà ai suoi servi del compito e della responsabilità. E va via, dice. E la notte qui infatti rappresenta proprio il periodo dell'assenza di Gesù. E dobbiamo essere sempre in guardia per evitare che se il Signore torni all'improvviso, qui è scritto, non ci trova tutti addormentati, cioè spiritualmente negligenti, che non stiamo facendo il nostro compito. E questa responsabilità a non essere negligenti, fratelli, non è solo dei dodici, ma è anche di ogni credente in qualsiasi generazione. Infatti Paolo ce lo ricorda, e se prendiamo sempre prima Tessalonicesi, però il capitolo dopo, al capitolo 5, i versetti 4 a 7. Paolo ricorda proprio questa responsabilità di questa attesa della sua Chiesa. Prima Tessalonicesi 5, da 4 a 7, è scritto: ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri, poiché quelli che dormono, dormono di notte, e quelli che si ubriacano lo fanno di notte. Ma noi che siamo, leggiamo anche l'8, ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore e preso per elmo la speranza della salvezza. Paolo ci parla delle nostre responsabilità e dice praticamente in questi passi che i credenti, la sua Chiesa, non è al buio, cioè non è nell'ignoranza riguardo al ritorno di Gesù, perché noi lo sappiamo che deve tornare. Quindi noi non siamo al buio, non viviamo nell'ignoranza. Ma noi siamo stati istruiti prima, abbiamo dei versetti, tanti versetti che ci parlano del ritorno di Gesù. Ci sono veramente tanti versetti. E non saremo sorpresi da quel giorno, perché noi sappiamo che dovrà accadere. E poi Paolo dice, parla anche della nostra condizione, non solo che non saremmo sorpresi, ma anche della nostra condizione, e dice che noi viviamo una condizione diversa dai non credenti, dice Paolo. Ed è la stessa differenza un po' che c'è fra il giorno e la notte. Allora dice che i cristiani, i figli di Dio, sono i figli della luce e sono i figli del giorno. Vale a dire, hanno la luce. Hanno la luce di Dio. E poi dice una cosa importante, dice, e così dobbiamo comportarci nell'attesa. Dobbiamo vivere, dobbiamo essere conformi alla luce. E dobbiamo essere preparati in vista del giorno del Signore. E allora, fratelli, non è solo logico, ma è anche un dovere comportarci in attesa del Signore come figli della luce. E noi credenti non dovremmo dormire su questo argomento, ma dovremmo essere, come dice, sobri, mantenendo autodisciplina. Gesù ha donato a ogni membro della nostra Chiesa, ognuno che è qui, delle responsabilità. Tutti, cari fratelli, tutti sono importanti per la Chiesa, per il corpo di Cristo. Per l'uomo, per noi forse le responsabilità più importanti sono quelle che noi vediamo con i nostri occhi, quelle che sono sul pulpito forse, ma per Gesù non è così. Tutte le responsabilità sono importanti e noi tutti abbiamo qui delle responsabilità. Anche il fatto di venire, il fatto di frequentare la comunione con i fratelli, abbiamo tutti delle responsabilità e dobbiamo essere, come ci ricorda Paolo, fedeli al compito che il Signore ci ha assegnato in attesa del suo ritorno. E allora addormentarsi spiritualmente è un po' come un letargo spirituale, dormire piano piano nel tempo, piano piano diventiamo sempre più insensibili alla parola di Dio. Piano piano diventiamo sempre più insensibili alla comunione con i fratelli, rinunciamo di stare insieme, forse per delle nostre comodità. Invece no, Paolo sta dicendo che noi dovremmo lottare anche contro noi stessi forse. Anzi, forse il pericolo più grande siamo proprio noi stessi, perché dobbiamo attendere in maniera concreta il ritorno del Signore. Dobbiamo essere svegli. Non dobbiamo accettare forse piano piano i compromessi del mondo che vuole donarci. Forse vivere senza più stimoli per il Signore. Forse abbiamo smesso di lottare. Forse ci troviamo bene nel peccato. Forse non perdoniamo più quel fratello. Non amiamo più i fratelli con tanta facilità. Forse abbiamo smesso. Non lottiamo più. Questo, cari fratelli, è un po' addormentarsi spiritualmente. Quando lasciamo trascorrere, quando lasciamo passare. Allora, Gesù vuole dirci oggi di non addormentarci al compito che ci ha assegnato, cari fratelli. Non lasciamo andare le cose, ma lottiamo insieme a Cristo in attesa di quel momento. Lottiamo per la giustizia. Lottiamo per l'amore insieme a Lui. Non facciamoci sorprendere dall'indifferenza. E poi Paolo in questo passo parla anche ai non credenti, perché ho detto all'inizio che il ritorno di Gesù sarà universale, avrà un impatto sul mondo, sulla Chiesa e sugli ebrei. Paolo in questo passo parla anche ai non credenti che saranno oggetto di questa attesa e dice gli increduli, dice non sono né svegli né pronti per il ritorno di Gesù. Anzi, dice è come se sono ubriachi, ossia se sono controllati proprio da forze esterne. E queste sono le caratteristiche di quelle persone che vivono nella notte spirituale, che in questo momento ancora non si sono convertiti a Gesù prima del suo ritorno. Sapete, questo è un momento di grazia per l'uomo, perché Dio ha aperto la sua grazia. Abbiamo la sua parola, abbiamo la salvezza, che possiamo accettare un dono per grazia che noi possiamo accettare. E sono offerti a tutti, gratuitamente, ora, in questo momento di grazia, prima che Gesù ritorna. Ma attenzione perché quando ritornerà, questo tempo di grazia è finito, non ci sarà più. E sarà un tempo di giudizio, sarà il giorno del Signore. E allora l'invito che noi vogliamo farvi, a chi ancora è in dubbio, non ha ancora accettato il Signore, a chi ancora sta riflettendo, è di non attendere ancora nell'accettare il Signore. Perché, cari fratelli, noi non sappiamo quando tornerà Gesù. E la Bibbia ce ne parla molto chiaramente, potrebbe essere anche oggi, stanotte, domani. Non sappiamo quando Gesù rapirà la sua Chiesa, non lo sappiamo. E quindi l'invito è a non attendere, perché la sua venuta sarà davvero all'improvviso, sarà una grande sorpresa e di terrore per coloro che non hanno vegliato. E quindi dovere indispensabile di tutti i discepoli di Cristo vegliare, essere svegli, fratelli, dobbiamo rimanere svegli, non ci addormentiamo spiritualmente. E quello che dico a voi quattro, stava dicendo Gesù, lo dico a tutti voi apostoli, e lo dice Gesù a ogni generazione, di ogni epoca, di ogni era, veglia, essi vigile, essi attento, perché chiunque veglierà non sarà colto di sorpresa, chiunque veglierà non sarà colto di sorpresa, ma chi non veglierà, cari fratelli, sarà colto di sorpresa, inaspettato, è scritto come quando viene un ladro nella notte che non te lo aspetti. E quindi l'invito che voglio farvi è, vegliamo, viviamo senza superficialità e senza negligenza il ritorno del Signore. In conclusione, ho detto che questo è un capitolo e un passo in cui ci sono tante domande. Abbiamo visto i perché dobbiamo vegliare, abbiamo visto il quando, ora vorrei vedere insieme a voi come dobbiamo vegliare. Come dobbiamo attendere il Signore? Come dovremmo vivere questo ritorno? Vorrei tanto che la parola nel 2020 possa essere proprio quella che possiamo ricordarcela, vegliamo, vegliare. E che questo passo possa essere il passo che possa accompagnarci in questo 2020, che ci ricorda un po' la nostra responsabilità, le nostre forze nell'attendere il Signore. E ho messo delle parole, delle azioni che poi messe insieme costruiscono questa parola vegliare. È come dobbiamo attendere il Signore, cosa dobbiamo fare per essere pronti ad accogliere Gesù. Allora, non le possiamo leggere tutti, però sono dei versetti che parlano proprio di questo tempo, che parlano proprio di questo momento, che parlano proprio di questa attesa, sono proprio versetti che parlano della nostra attesa, e sono specifici. E in Pietro dice, lo leggo io per voi, seconda Pietro, anzi, leggiamo questo versetto insieme. La prima cosa che dovrebbe caratterizzare il nostro vegliare, la nostra attesa, cari fratelli, è la presenza della parola di Dio. Come possiamo vegliare? Possiamo vegliare con la parola di Dio. In seconda Pietro 2:1-19 è scritto: abbiamo inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quanto spunti il giorno e la stella mattutina sgorga nei vostri cuori. Benché il mondo sia oscurato dal peccato, la parola di Dio che è scritto qui, che guarda al futuro, illumina la nostra vita, illuminerà il nostro tempo nell'attesa del ritorno di Gesù. Perché il giorno del Signore è la stella mattutina, fin tanto che tornerà la stella mattutina. E allora, sicuramente, come possiamo attendere il ritorno del Signore? Con la parola di Dio, leggendo la sua parola, meditando la sua parola. Un altro passo che dice come attendere il ritorno del Signore è attraverso la preghiera. E in Luca è scritto: vegliate dunque, pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Sicuramente la preghiera ci accompagnerà in questa attesa del ritorno di Gesù. E poi con la speranza certa e viva che Gesù ritornerà, e la speranza dovrebbe accompagnarci in questo cammino, in questa attesa. Avere una speranza viva, cari fratelli, nel Signore. Un altro passo in Ebrei 10, da 36 a 37, è scritto: ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. È un altro aspetto, fratelli, dobbiamo essere pazienti. Pazienti nelle difficoltà che abbiamo. Prima Pietro 1:6-7 ci dice che in questo tempo di attesa del ritorno del Signore di sopportare la prova, a essere pazienti nel sopportare la prova. E ha scritto: perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù. A sopportare la prova, quindi, a essere fedeli, in Luca ci ricorda 12 da 42 a 44, nel servizio del ministero che abbiamo. Se vogliamo vegliare, cari fratelli, dobbiamo essere fedeli al servizio che abbiamo. In Prima Giovanni 2:28 è scritto: ad avere comunione con il Signore, che questo 2020 e gli anni futuri che possano essere degli anni in cui abbiamo una vera comunione con il Signore. E in Prima Giovanni è scritto: e ora figlioli, rimanete in Lui affinché quando Egli apparirà possiamo avere fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna. Un'altra azione che possiamo fare e che dobbiamo fare nell'attesa del ritorno del Signore è amare i fratelli, è amare la Chiesa. E lo ricorda, è scritto in Prima Tessalonicesi 3, da 12 a 13. E quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti. L'amore nella Chiesa, l'amore nei fratelli. E poi, cari fratelli, l'ultimo passo in questa attesa del ritorno del Signore è di avere zelo nel conquistare le anime, nel portare i nostri amici, i nostri parenti, attraverso la parola di Dio a Cristo. Questi sono dei versetti che ci aiutano a noi a vivere a questa attesa. E queste sono delle azioni che ci aiutano e che dovremmo fare nel vegliare, nell'attesa del ritorno di Gesù. Alcune persone hanno l'idea e dicono: non sappiamo quando Gesù verrà, quindi non importa davvero. Altri hanno l'idea: non sappiamo quando verrà, però dobbiamo scoprire, dobbiamo capire quali sono i segni, quali saranno i tempi. Io credo che il modo giusto per vivere questa attesa è dire: io non so quando Gesù verrà, quindi io devo essere vigile e desideroso e pronto per la sua venuta. Amen.